tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tognina.
La Chiesa ortodossa e la rivoluzione 100 anni fa in Russia.
Satana, la scimmia di Dio, la concezione del male secondo Martin Lutero.
E poi ancora la misericordia e il perdono nella parabola del figliol prodigo.
E per concludere l'agenda degli appuntamenti nelle chiese riformate di lingua italiana e alcuni appuntamenti radiofonici e televisivi. Questi i titoli della puntata odierna. Buongiorno, ben ritrovati da Paolo Tognina.
Buongiorno anche da Luisa Nitti. 100 anni fa, nell'ottobre del 1917, la rivoluzione russa che ebbe delle conseguenze importanti anche per la Chiesa ortodossa. Ne parliamo questa mattina con il professor Benjamin Schenk dell'Università di Basilea.
La rivoluzione russa ha segnato profondamente la storia della Russia e del mondo intero. 100 anni fa, i bolscevichi presero il potere a Mosca, l'ultimo zar Nicola II fu ucciso e per la Chiesa ortodossa iniziò un periodo di crescenti difficoltà. Oggi quell'epoca è tramontata, la Chiesa ortodossa russa è tornata all'antico splendore e ha dichiarato santo lo zar Nicola II. Ma proprio in queste ultime settimane è scoppiata a Mosca una forte polemica intorno a un film, Matilda, che parla della vita amorosa dello zar. Perché il film scaldi tanto gli animi ce lo spiega Benjamin Schenk, professore di storia dell'Europa dell'Est all'Università di Basilea.
Matilda racconta la storia del giovane Nicola, pretendente al trono, che più tardi sarà l'ultimo zar, il quale vive una storia d'amore con una prima ballerina del Teatro Mariinsky, nella capitale San Pietroburgo. Il film parla di amore, di potere e del fatto che Nicola non può continuare la relazione perché deve sposare una pari grado. L'aspetto scandaloso della pellicola è legato al fatto che Nicola II, il quale nell'estate del 1918, nel contesto della rivoluzione sovietica, fu ucciso, è stato nel frattempo dichiarato santo dalla Chiesa ortodossa. Circoli conservatori ortodossi in Russia ritengono inaccettabile che si parli della vita sentimentale dello zar Nicola e temono che la sua immagine venga danneggiata.
Per molti russi la figura dello zar ucciso dai bolscevichi rappresenta il simbolo di un'epoca che vorrebbero far tornare. Dopo la canonizzazione di Nicola II, in molte chiese si trovano delle icone che lo raffigurano e molta gente si rivolge a lui in preghiera chiedendogli favori e protezione. Da qui l'irritazione anche delle gerarchie per un film che mostra alcuni aspetti della vita sentimentale del giovane Nicola. Dopo la rivoluzione dell'ottobre 1917, lo zar Nicola II fu costretto a lasciare la sua capitale, San Pietroburgo. Portato a Ekaterinburg, nell'estate del 1918 venne quindi ucciso dai bolscevichi.
Die russische orthodoxe Kirche muss man sich einfach noch mal klar machen, war eng mit den staatlichen Strukturen im imperialen Russland verbunden.
Nella Russia zarista la Chiesa ortodossa era strettamente legata al potere politico. Fin dall'epoca dello zar Pietro il Grande, la sede del patriarca di Mosca era vacante e quindi di fatto la Chiesa era guidata da funzionari dello Stato. La rivoluzione d'ottobre sancì innanzitutto la separazione tra Stato e Chiesa. E in seguito avviò una persecuzione sistematica contro preti, monaci e anche semplici fedeli ortodossi.
Und beginnt eigentlich dann mit einer systematischen Verfolgung von Priestern, von Mönchen und von Gläubigen der orthodoxen Kirche.
Le persecuzioni peggiori si registrarono negli anni in cui a Mosca governò Stalin. In quel periodo innumerevoli chiese furono trasformate in cinema, in piscine pubbliche, in locali di riunione o semplicemente distrutte. A Mosca le chiese abbattute furono oltre 300. Il clima cambiò temporaneamente durante la Seconda Guerra Mondiale. Alla Chiesa ortodossa venne ridato un certo spazio affinché contribuisse allo sforzo di difesa dall'invasore tedesco. Passato il pericolo, la repressione riprese. 30 anni fa ci fu infine il collasso dell'Unione Sovietica. Negli anni successivi, e in particolare dopo l'arrivo al potere di Vladimir Putin, abbiamo assistito a un ritorno alla ribalta della Chiesa ortodossa. Benjamin Schenk, sono ritornati i tempi dell'alleanza tra lo zar e la Chiesa ortodossa russa?
Gelebte Religiosität ist natürlich heute längst nicht mehr so zu finden im heutigen Russland wie in der vorrevolutionären Zeit.
Nella Russia odierna è difficile trovare una fede paragonabile a quella che si poteva riscontrare nell'epoca precedente la rivoluzione. Per quanto concerne il rapporto tra lo Stato e la Chiesa, beh, credo che assisteremo ancora a degli sviluppi. All'interno della Chiesa ortodossa ci sono delle tensioni tra correnti ultraconservatrici e movimenti che chiedono una maggiore apertura, anche ad esempio in campo ecumenico. Varrà la pena continuare a seguire l'evoluzione della situazione. L'era del dominio di Putin, prima o poi, finirà. E non è affatto scontato che la situazione attuale, di stretto legame tra Chiesa e governo, sia destinata a sussistere ancora tra 10 o 15 anni.
Auch in 10 Jahren oder in 15 Jahren genauso sich darstellt wie wir es heute haben.
Voltiamo pagina dopo questa incursione nella storia russa a 100 anni dalla rivoluzione d'ottobre per passare adesso alla rubrica Pillole di riforma.
E nella rubrica oggi incontriamo Martin Lutero, il quale lo definiva il re delle apparenze o la scimmia di Dio. Stiamo parlando del diavolo, di Satana. Chi è il diavolo, ammesso che esista? Esiste davvero una potenza del male? Ci parla di questi argomenti stamattina il teologo evangelico valdese Paolo Ricca.
Un grande scrittore inglese del secolo scorso ha scritto: «La più grande astuzia del diavolo è di far credere che non esiste». Dunque, secondo questo scrittore, esiste, ma per essere più libero di agire indisturbato nel mondo ci fa credere che non esiste. Ma è proprio vero che esiste? A questa domanda rispondo con un sì e con un no. C'è un diavolo che esiste e un diavolo che non esiste. Il diavolo che non esiste è quello immaginato e creato dalla fantasia e soprattutto dalla paura dell'uomo, specialmente nel Medioevo, quando pittori e scultori lo raffigurarono come un essere mostruoso, mezzo uomo e mezzo animale, con coda, zoccoli e un tridente in mano con il quale infilzare le anime, oppure come un grande orco con le fauci spalancate per inghiottire, se potesse, l'intera umanità. Questo diavolo non esiste, è una nostra invenzione e costruzione di cui ci dobbiamo liberare se già non l'abbiamo fatto. C'è invece un diavolo che esiste, ma è tutto il contrario di quello che avevamo immaginato. Non è affatto brutto, è bello, non è ripugnante, è seducente. Non è grossolano, è raffinato, non è ignorante, è istruito, non fa paura, ispira fiducia. È lui che per tre volte ha tentato Gesù nel deserto e ha anche citato il Salmo 91, quindi è uno che conosce bene la Bibbia. Dostoevsky lo chiama lo spirito intelligente del deserto. Lutero ha avuto molto a che fare con il diavolo, ne parla spesso nei più svariati contesti e una leggenda vuole che un giorno ebbe l'impressione di vederlo di persona e gli scagliò contro un calamaio pieno di inchiostro. Ma che cos'è, dunque, questo diavolo così affabile, garbato, convincente, che a prima vista sembra il nostro migliore amico e invece è il nostro peggior nemico? Il diavolo è il male, la potenza del male. E soprattutto è il male che affascina perché si traveste di bene. Lutero lo chiama la scimmia di Dio, perché sembra buono come Dio, ma è il suo contrario. Lo chiama anche il re delle apparenze, il male che sembra bene, come la droga che ti promette il paradiso e ti porta all'inferno. Ogni volta che preghiamo il Padre nostro e chiediamo liberaci dal male, parliamo del diavolo. La parola diavolo vuol dire colui che si mette in mezzo. In mezzo dove? In mezzo tra te e Dio. È colui che mettendosi in mezzo vuole farti dimenticare Dio, portarti lontano da Lui. Come ci si può difendere dal diavolo? In un modo solo, con la preghiera e la parola di Dio. Come dice ancora Lutero nel suo inno più famoso, Forte Rocca è il nostro Dio, alla terza strofa dice, anche se il mondo fosse pieno di diavoli, noi non temeremo, non ci può far nulla di male, una piccola parola di Dio lo può abbattere.
Lasciamo Paolo Ricca, che questa mattina ha presentato un intervento sul male e Satana, per dare spazio adesso alla meditazione biblica. Una parabola fra le più note, quella del figlio il prodigo, è al centro della meditazione biblica che ascolteremo fra qualche istante. L'ha curata per noi lo storico del cristianesimo Emidio Campi. Ascoltiamo innanzitutto la lettura di questa parabola dall'Evangelo di Luca al capitolo 15. La voce è di Natascia Gamba.
Disse ancora, un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre, «Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta». Ed egli divise fra loro i beni. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse «Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame? Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse, «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai suoi servi, «Presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi». Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato.
Care ascoltatrici, cari ascoltatori, se vi è un concetto profondamente radicato nella pietà comune, è quello della giustizia retributiva di Dio. Dio dà a ciascuno secondo il suo merito e accoglie coloro che sono buoni. Tuttavia, le parti più tipiche della scrittura, come le parabole di Gesù, per esempio, si pongono al di là dell'idea della giustizia retributiva. Conosciamo tutti la parabola del figliol prodigo narrata nell'Evangelo di Luca, al capitolo 15. Il succo di questa parabola ci colloca sull'abisso dell'amore di Dio che non si rassegna alla perdita della sua creatura ribelle. Anzi, l'accoglie quando torna a lui con indosso i cenci di un mandriano di porci. Qui è il cuore del messaggio cristiano. Il perdono gratuito, immeritato, incondizionato dei peccatori. Chi è sicuro su questo punto? È sicuro su tutto il messaggio cristiano. Chi dubita su questo punto, dubita tutto. Qui si impara o non si impara che cos'è la fede cristiana. accogliere il perdono gratuito di Dio con riconoscenza, come ha fatto il figlio al prodigo della parabola. Questo è bene ricordarlo, è altresì il messaggio centrale della Riforma, di cui commemoriamo quest'anno il 500° centenario. La giustificazione del peccatore non per i propri meriti, ma per la pura grazia di Dio. Nel 1545, nella prefazione alla prima edizione dei suoi scritti, che è una specie di autobiografia spirituale, Lutero descriveva con parole indimenticabili come era pervenuto alla comprensione biblica della grazia divina. Cito: ero stato infiammato dal desiderio di intendere bene un vocabolo adoperato nell'Epistola ai Romani al capitolo primo, dove è detto la giustizia di Dio rivelata nell'Evangelo, poiché fino allora lo consideravo con terrore. Intendevo la giustizia quella per la quale Dio giusto punisce i colpevoli. Nonostante l'irreprensibilità della mia vita di monaco, mi sentivo peccatore davanti a Dio. La mia coscienza era estremamente inquieta e non avevo alcuna certezza che Dio fosse placato dalle mie opere soddisfattorie. Perciò non amavo quel Dio giusto e vendicatore, anzi lo odiavo. Finalmente Dio ebbe compassione di me. Mentre meditavo giorno e notte ed esaminavo la connessione di quelle parole, la giustizia di Dio rivelata nell'Evangelo, incominciai a comprendere che la giustizia di Dio significa qui la giustizia che Dio dona e per mezzo della quale il giusto vive, se ha fede. Il senso della frase è dunque questo. L'Evangelo ci rivela la giustizia di Dio, ma la giustizia passiva, per mezzo della quale Dio, nella sua misericordia, ci giustifica mediante la fede, come è scritto: il giusto vivrà per fede. E subito mi sentii rinascere, mi parve che si spalancassero per me le porte del paradiso. Da allora la scrittura intera prese per me un significato nuovo. Quanto avevo odiato il termine giustizia di Dio, altrettanto amavo ora, esaltavo quel dolcissimo vocabolo. Così quel passo di Paolo divenne per me la porta del paradiso. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, sapere questo è il principio della fede. Una fresca, viva consapevolezza di sapersi accettati da Dio non per i nostri meriti, ma per la sua grazia. È forse anche il cammino da seguire per coloro che cercano di orientarsi nelle difficoltà del nostro tempo.
In chiusura della meditazione biblica tenuta questa mattina da Emidio Campi, diamo spazio all'agenda degli appuntamenti previsti nelle chiese riformate di lingua italiana nella settimana che si sta aprendo. Le voci sono di Natasha Gamba e Paolo Sesana.
Concerto per festeggiare i 500 anni della Riforma protestante. Questo pomeriggio alle ore 17 nella chiesa riformata di Vico Soprano. Il coro grigionese della Riforma esegue musiche di Bach e Mendelssohn. La direzione musicale è affidata al maestro Michele Montemurro. Il concerto sarà ripetuto a Poschiavo sabato 4 novembre e a Pontresina domenica 5 novembre.
Studio biblico e incontro di preghiera a Lugano, presso la Chiesa Evangelica Battista, in via Dufour 13. Lunedì 30 ottobre, in due fasce orarie. alle 18.30 e alle 20.
Incontro del gruppo femminile, martedì 31 ottobre alle ore 14 presso la Chiesa Riformata di Bellinzona.
Studio biblico a Brusio, venerdì 3 novembre alle ore 16.30 presso la biblioteca.
Musica e parola, sabato 4 novembre alle ore 16 presso la Chiesa di Locarno Monti, concerto dei mandolinisti del Bellinzonese.
Resteranno aperte fino alla fine di ottobre due mostre in Bregaglia. A Vico Soprano, presso la chiesa di San Cassiano, è possibile visitare la mostra La Riforma in Bregaglia, a cura della Chiesa Evangelica Riformata. Presso la galleria Il Salice a Castasegna è possibile visitare la mostra La Parola e le Parole, Riforma e Italiano in Bregaglia, a cura della Società Culturale PGI Bregaglia.
Radio e televisione in questi giorni presentano diversi approfondimenti sulla riforma protestante in vista della giornata della riforma del 31 ottobre. La trasmissione Chiesa in diretta, in onda fra pochi istanti sulla rete 1 della nostra radio, propone questa mattina un approfondimento dal titolo Un giovane di 500 anni, Lutero e l'eredità della riforma protestante, secondo il teologo valdese Paolo Ricca e Monsignor Franco Buzzi, prefetto della Biblioteca Ambrosiana di Milano. A seguire il servizio Ricucire la speranza. Suor Rosemary Nirumbe, nel nord dell'Uganda, compie un'opera di recupero di ragazze e ragazzi rapiti dalle milizie del sanguinario Joseph Kony.
Il settimanale evangelico Segni dei Tempi, in onda domani dopo l'infonotte, presenta due servizi sulle tracce di Lutero, un viaggio attraverso i principali luoghi dove visse e operò il riformatore. E poi ancora 500 anni di riforma, la disputa di Sousse, all'origine del passaggio dell'Engadina alla riforma protestante.
Vi lasciamo questa settimana con una frase di Lutero, nella speranza che il suo pensiero possa accompagnare le vostre riflessioni nei prossimi giorni.
Tutto quello che diciamo, pensiamo, viviamo e siamo deve essere certo e veritiero, affinché non inganniamo non solo il mondo, ma neanche noi stessi.
Da Luisa Nitti e Paolo Tognina, l'augurio di una buona domenica. A risentirci fra una settimana.